Incontri al Bo 2010. Massimiliano Fuxas, architettura e paesaggio dallo spazio urbano allo spazio teatrale. Architetto di fama internazionale, è autore insieme ad Oriana Fuxas di numerosi progetti che si distinguono per l'attenzione allo studio dei problemi urbani nelle grandi aree metropolitane e la continua ricerca di nuovi materiali e tecniche di realizzazione. In campo teatrale ha realizzato l'innovativa scenografia di Medea e Edipo a Colono, messa in scena al Teatro Greco di Siracusa nel 2009.
Buonasera, prima di tutto grazie per la vostra presenza. Con questa sera ricominciamo gli incontri annuali che molti di voi finora hanno seguito, che si protraggono ormai quasi da una quindicina di anni. Tra l'altro hanno avuto, come dire, una celebrazione da parte dell'Ateneo con un volume che, qualora foste interessati, lascio qui e che potete trovare giù al negozio dell'Università. Io ringrazio il magnifico rettore che è con noi, ringrazio l'ospite Massimiliano Fuxas e i colleghi Caterina Barone Garau che sono qui con noi. Certo, quest'anno volevamo cominciare con una personalità di spicco che desse un'impronta ai nostri incontri. Abbiamo scelto apposta Massimiliano Fuxas, che torno a ringraziare, anche perché non sappiamo bene se Massimiliano Fuxas sia più un umanista o più uno scienziato, e come avete visto nel programma dei prossimi incontri, sono solo quelli di aprile, questi poi troverete a maggio i prossimi, il tema del rapporto tra arte e scienza è uno dei temi che quest'anno ci siamo prefissi. Quindi do la parola al magnifico rettore per il saluto.
Grazie, buonasera a tutti. Per me è davvero un piacere sincero e un onore poter dare il saluto all'Ateneo, il più cordiale benvenuto al professor Fuxas, che è maestro riconosciuto dell'architettura contemporanea e che, come credo sia a tutti noto, non ci sia neppure bisogno di dirlo, ha incentrato la sua attenzione architettonica, culturale, potrei dire col collega Tinari, umanistica, sui temi, sui problemi urbani nelle grandi aree metropolitane in particolare, e ha focalizzato la sua estesissima pratica professionale in Italia e all'estero, in particolare sulla realizzazione di opere pubbliche. Sono un'innumerevole serie di esempi di cui abbiamo letto o che abbiamo visto di persona o che abbiamo ammirato, dal Centro Ricerche Ferrari a Maranello, al qui vicino Centro Espositivo Auditorium Nardini di Bassano, ma anche a creazioni effettuate in Israele, a Jaffa e in altri, il Peres Peace Center sta lavorando alla Nuvola, centro di congressi all'EUR, ma soprattutto vorrei anche aggiungere un'altra nota. Sono molto note le prese di posizione di Fuxas, ricche di passione civile, di decisione, di pathos polemico contro l'abusivismo, contro lo scempio paesaggistico nelle città, le sue coraggiose, spesso controcorrente, ma in senso vero, non in un senso di maniera, prese di posizione contro i palazzi abusivi, una delle poche coscienze, come dire, che in questo campo ha mostrato di saper prendere delle posizioni chiare, nette e coraggiose. Per cui questa opportunità che è offerta da questo incontro di oggi, io ringrazio molto, a partire da Giorgio Tinazzi, Caterina Barone e a Giorgio Garau per averlo voluto animare, per averlo voluto, costituisce un'occasione preziosa per un dibattito di tipo culturale, di tipo artistico, sia nell'ambito, sotto la prospettiva meramente architettonica, sia per l'ambito teatrale, dove vi è questa importante iniziativa della scenografia che Fuxas ha realizzato con la moglie Doriana, sua costante collaboratrice, per gli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa nel 2009, che è una sorta di avveniristica parete metallica, tronco di cono, di grande suggestione concettuale, ma anche visiva. E proprio per questo poi gli verrà consegnato il premio attribuito capitoli dall'Associazione Nazionale Teatro nel 2009. Una grande occasione culturale di stimolo, di riflessione, di dibattito, e di questo siamo profondamente grati al maestro Fuxas. Grazie.
Grazie, magnifico rettore. Io do senz'altro la parola a Caterina Barone, che condurrà questo incontro.
Grazie.
Può cominciare.
Anch'io voglio ringraziare Massimiliano Fuxas per essere qui con noi. Devo dire, è stato molto di parola, mi ha dato una data e l'ha rispettata. Sono molto contenta perché è un'opportunità unica per discutere su un tema che sta molto a cuore a tutti e che è particolarmente urgente, pressante in questo periodo, che è lo scempio del territorio e il rapporto anche tra architettura e paesaggio. Le radici di questo incontro affondano nel teatro greco. Io insegno drammaturgia antica e quindi vedo il teatro greco dappertutto e me lo porto dentro, e il teatro greco ci offre sempre delle occasioni meravigliose. Una di queste sono stati gli spettacoli realizzati a Siracusa nel 2009, Medea di Euripide, tradotto peraltro da un insigne docente della nostra università, la professoressa Maria Grazia Ciani, e Edipo a Colono di Sofocle. E per il primo, Medea, la regia è stata di Christoph Zanussi, e Edipo a Colono invece è stato affidato a un giovane regista, Daniele Salvo, che però devo dire ha lavorato molto bene. Noi come associazione critici, dico noi perché faccio parte del direttivo dell'associazione critici, qui con noi oggi c'è il presidente professor Liotta, che poi consegnerà il premio. Ecco, questa scenografia secondo me è riuscita a realizzare la famosa quadratura del cerchio, che in questo caso è coniugare una struttura moderna, addirittura avveniristica, realizzata con materiali come l'acciaio, con una purezza essenziale di linee, riuscire ad armonizzarla all'interno di uno spazio difficile, particolare, connotato come quello del teatro greco di Siracusa nello specifico, ma insomma in generale uno spazio antico. Come studiosa di teatro antico devo dire che ho assistito troppe volte a uno scempio, cioè al voler modernizzare con violenza il teatro antico senza penetrarlo, cioè praticamente da una parte si vedevano delle strutture o costumi moderni che però non si sposano con il contenuto della tragedia, con l'anima del teatro antico. Ecco, questa struttura è riuscita a realizzare invece pienamente un'armonia, un equilibrio. Vorrei concludere con una frase dello stesso Fuxas. Scrive: nei progetti ci sono tre luci, una luce diretta, una luce indiretta e una luce che nessuno sa da dove provenga. E la luce magica è quella che nell'alchimia dell'architettura trasmette emozione. Grazie.
Tutti i ringraziamenti, cominciando dal rettore, terminando con questa bellissima espressione della forza del teatro greco. Io vorrei cominciare dal teatro. Io non avevo mai fatto una scenografia, e quando il sovrintendente del teatro greco di Siracusa mi ha chiamato, io ho detto no, non lo so fare. Io non so se ho imparato a fare l'architetto, ma sicuramente non avevo mai fatto una scenografia e non saprei di fare una scenografia. Perciò credo che sia la prima e la ultima della mia vita. Io e Doriana ci siamo guardati, abbiamo discusso, poi alla fine è uscito naturalmente un modello. C'era questo strano cono imperfetto, irregolare, che doveva rappresentare qualche cosa. La prima cosa, io sono andato a vedere, certe volte non vado neanche a vedere i terreni dove costruisco edifici importanti, dicendo sempre che l'ho visto, io l'ho analizzato, io ho capito tutto, eccetera. In questo caso io sono andato, perché la scala del teatro greco di Siracusa è veramente impressionante. E poi è dilatata, non riesce a tenerla. Adesso sembra normale perché c'era un punto focale, ma è una cosa che tu non riesci a tenere, è impossibile. In più, io in terza liceo ho tradotto Eschilo, l'Agamennon o Agamennon, perciò io conoscevo Eschilo meglio di quanto non conoscessi né Sofocle e né Euripide. In ogni caso era estremamente difficile farlo. In più, ognuno si è fatto un'idea, specialmente in questo momento, di quanto sia utile la tragedia greca. Ecco, la tragedia greca ci aiuta a sopportare i momenti peggiori della nostra storia. Non so se è il peggiore, ma certo non è uno dei più felici. In questo momento tu capisci che c'è un fenomeno che deve avvenire, che è un aspetto della purificazione. Io l'ho visto come un elemento di purificazione. Poi non ho voluto fare la facciata del palazzo. Ho fatto una doppia facciata del palazzo, perché quando uno arriva per questi giardini, vede questa immagine rivolta alla parte più difficile del cono, è quella che tu incontri per primo e lì vedi la tua immagine riflessa. Dopo entri dentro e vedi un'altra cosa. La prima mi è capitata una cosa straordinaria. Sono entrato, sono salito sul palco per vedere, perché ero curiosissimo, non ho mai fatto una scenografia, ero un dilettante, e lì ho avuto un applauso. Io non ho avuto un applauso andando a vedere un'architettura. Tu vai, si discute, parli, ti fanno un applauso. Lì sono stato applaudito. La cosa era abbastanza singolare, perché evidentemente era successo qualche cosa proprio nel pubblico, in questo pubblico che è estremamente distante, che si trova molto lontano e molto vicino. In più, finalmente, anche senza nessuno, questa scena era importante, perché parlava del modo in cui noi ci esprimiamo. L'alfabeto più antico greco era stato messo lì, un alfabeto, perciò mancava l'articolazione delle parole, della grammatica, della sintassi, del dialogo. Era stato messo come base di questo ragionamento, perché noi la tragedia greca la leggiamo, è rarissimo che la vediamo rappresentata, è qualche cosa che anche Laeta riesce, come al solito, come sempre, come in migliaia di anni, a trasformare l'uomo, materia un po' incompleta, non perfetta, in qualche cosa che tende a trasformarsi e a cogliere le emozioni e a non peccare. Ma non c'è il peccato nella cultura greca. Peccare per noi che abbiamo una cultura, diciamo così, cristiana. Non c'è del peccato nella confessione. C'è un qualche cosa che deve aiutare gli esseri umani a non fare gli stessi errori di altri, a non compiere il delitto. Che cos'è il delitto? È qualche cosa che colpisce l'individuo, l'uomo, l'essere umano. Capisci? Dovevi mettere a repentaglio tutto quello in cui credi, tutte le tue sovrastrutture, e fare il doppio. Questo specchio imperfetto, che doveva essere imperfetto, è stato difficilissimo costruirlo. Non lo sapevano costruire. Alla fine ho dovuto mandare 3 persone del mio studio che facessero ordine, hanno dovuto cambiare anche l'impresa, finché siamo riusciti a mettere in piedi questa cosa, e i miei mi chiamavano ogni quarto d'ora dicendo: è venuta una schifezza, non si può fare. All'inizio io dicevo: ma che si fa in questi casi? Dice: loro non lo sanno fare questa cosa. Ma come, gli artigiani siciliani? E lì tu capivi improvvisamente che era cambiato molto, che tu vivevi di sovrastrutture, di un mondo di artigiani, di gente straordinaria, che nel frattempo aveva perso l'uso degli utensili, era trasformato in altro. Finalmente si trova l'impresa, e questa impresa incomincia. La prima cosa che facciamo: smontiamo tutto. In una notte io ho ordinato che si smontasse tutto, altrimenti io non me ne sarei andato. C'era Zanussi, che non mi piaceva, che parlava del nulla, non mi piaceva proprio. Albertazzi moltissimo, e moltissimo la Pozzi. Questi due personaggi, che erano loro le persone che mi piacevano di più, erano quelli che devono usare questa cosa. A questo punto riescono a rimontarla, e con l'aiuto dei miei, che erano persone solide, cominciamo a tirare su questa cosa che sembra che cada, perché credo che sia utile capire la fabbricazione di emozioni, di frammenti di emozioni fratali, una parola che riprenderemo subito. Che succede? Succede che incominciamo a costruire questa struttura. Allora, a un certo punto si vede che questa cosa prende, ma io dico: ma la zavorra, il peso che mettiamo alle spalle, ce la fa a tenere questo cono completamente inclinato? Perché se non inclinato non va. Anche all'esterno prende gli alberi, le persone e la luce che viene dalla città lontanamente. Io non volevo fare un oggetto rivolto solo da una parte, volevamo fare un oggetto che avesse le due facce e fosse sempre riflettente, perciò fosse dematerializzato completamente. Io non volevo qualche cosa incombente, volevo qualche cosa che rimandasse della luce. E poi era pensato per un luogo dove tu non potevi usare la luce, era qualche cosa che dovevamo usare, non tanto la luce, perché durante la gran parte della rappresentazione, che iniziava alle 5 del pomeriggio in estate, la luce sarebbe arrivata soltanto nell'ultima mezz'ora. Perciò c'era un qualche cosa che doveva tenere il sole, il tramonto e la notte. Questa era la cosa più difficile, perché di solito puoi lavorare o sulla luce o sulle masse o su qualche genere. Lì aveva una durata, era qualche cosa che doveva cambiare. L'altra cosa da fare: abbiamo scoperto questo materiale, che è una specie di carta che assomiglia al metallo, non è metallo, e mi piaceva perché non era perfetta, era antiacqua, perciò poteva reggere anche se un giorno, una sera, avesse piovuto. Non era così semplice. E quando finalmente la vediamo, io poi chiamavo in continuazione, ero un po' agitato, sta avvenendo, è bellissimo, vieni subito. Io arrivo e vado a vederla prima, la vedo proprio appena entro dentro, vado subito a vederla, a toccarla, e perciò questa costruzione sarà estremamente complessa e dà quello che deve dare il teatro. cioè la finzione completa. Quello che si usa in teatro non sono la materia vera, i materiali che uno immagina, e non sono neanche le luci che uno userebbe per un edificio. Il teatro ha un'altra legge, è la legge del provvisorio, della durata limitata. Avrei voluto far vedere un'opera come la tragedia greca che avesse una durata e un'unità del luogo, del tempo e nello spazio. Di questa storia vedevo però il cambiamento della luce durante il giorno, fino ad arrivare al dramma che sarebbe arrivato alla fine della giornata. Iniziava con la luce e finiva con la notte. Dovevamo fare un'altra cosa che era difficilissima. Fare un giorno c'era Medea e il giorno successivo c'era Edipo. Perciò dovevamo fare una scena differente, però stabile. Allora abbiamo preso l'immagine del palazzo, in cui però abbiamo cambiato. Prima c'era la composizione, anche perché Medea mi ha fatto immediatamente pensare al mondo della civiltà col mondo del selvaggio, che è lo scontro. Lei proveniva da un luogo che un luogo mitico in cui pare che la civiltà non fosse arrivata, poi non era così, era esattamente il contrario. E dall'altra parte tu hai una scena del vecchio che arriva e ha la stessa età Edipo che aveva in quello stesso periodo Sofocle, che fortunatamente per lui è vissuto credo 86 anni. Perciò qualcuno che ha vissuto oltre il limite tre volte quanto vivevano i normali esseri umani. Questa cosa è uscita bene, io non la farò mai più una scenografia. Ho fatto quasi tutte delle cose che volevo fare, l'unica cosa che non ho ancora fatto, film completo. Io volevo fare il cinema, guarda, non volevo fare l'architetto. Uso l'architettura come il cinema, poi chi me l'ha insegnato sono stati Kubrick e Hitchcock, e quei due insieme sono riusciti a montare qualche cosa che assomigliava a un cambiamento dell'architettura. Ecco perché la mia architettura, almeno all'inizio, cosiddetta critica, colta, non riusciva a cogliere, perché io non facevo architettura e facevo un'altra cosa. Io appartengo di più alle facoltà umanistiche, devo dirlo onestamente, ecco, non sono assolutamente parte del mondo scientifico. Adoro i frattali, adoro i quanta, adoro la fisica, adoro tutto questo, perché la mia materia prima è l'essere umano. Cioè io lavoro per cercare di risolvere alcuni problemi all'essere umano. Io come cliente ho l'essere umano, che non si sa bene chi sia, quanto vivrà, ma io lavoro per lui e con lui. Lavorando con lui credo che ho una cosa difficile da fare, cerco di dargli emozioni. Non gli do soltanto il bagno o la cucina, una bellissima vasca da bagno, quello lì lo sanno fare tutti. Io cerco di dargli altre cose, gli costruisco un mondo di emozioni. Ecco perché mi è piaciuta moltissimo la tragedia greca. Questo mondo delle emozioni sono emozioni positive, perché io non chiamo emozioni senza un aggettivo o un attributo. Le emozioni hanno un carattere, perché non credo che possa esistere un intellettuale, un creatore, un artista che dice un palmo dal mio culo succeda quello che succede. Questo me l'ha detto uno una volta, cioè è una frase riportata. Quella è una cosa che ci concerne, questa società fa parte di noi, siamo noi che possiamo creare il bene per gli altri e per noi stessi, siamo noi che possiamo avere pietas, pietà, aiutare, comprendere, vedere i più deboli, che sono la maggior parte poi della società. È facile aiutare uno che non ha bisogno di essere aiutato, capire che tutti quanti siamo parte di questo mondo, e questo mondo lo puoi chiamare globalizzazione o mondializzazione, però tutti quanti hanno esattamente gli stessi bisogni e gli stessi desideri. Allora non esiste, non può esistere un intellettuale, una persona che non sia parte del processo, che non appartenga ai processi di cambiamento, che non sia parte integrante di una società, dice sì, un intellettuale, un creatore o una persona che ama le cose e ama fare, guardare un po' nel futuro, o abbia il senso di una stupida utopia, però necessaria. Tutto questo per dire che se mi dovete dare una cosa, io spero che qualcuno mi dia una laurea in filosofia, che qualcuno arrivi un giorno, perché mi ha dato un'altra tacca in più Monsieur Sarkozy della Legion d'Honneur qualche giorno fa. Sono Grand Commander des Ordres des Arts et Lettres, sono Cavaliere di Gran Croce, ho quasi tutto. Un giorno verrò come i soldati russi con tutte le medaglie, però a me quello che mi manca è questa cosa. Allora se c'è qualche amico che non so, che conoscete qualcuno, io sarei onorato, perché io volevo fare filosofia e non volevo fare architettura. Ma mia madre, che è professore di filosofia, mi ha detto sempre: morirai di fame, e disse esattamente: vedo l'ombra del fallimento sopra di te, perché io dovevo iscrivermi all'università e invece io facevo il pittore, io dipingevo, vivevo tranquillamente da diciottenne, diciannovenne, benissimo, dipingendo, e tutti dicevano, ma questo è bravino, è interessante. Mia madre mi disse, vedo l'ombra del fallimento sulla tavola. E lì disse, vabbè, mi scriva ad architettura, ti va bene? Un po' meglio così. E non mi iscrissi a filosofia, ero bersoniano, Bersoni mi piaceva da morire, poi mi piaceva la durata, mi piaceva questa fonte, poi mi piaceva questa divaricazione, questo mal di intelligenza e l'istinto, ecco queste due cose, che poi stanno in Medea, queste due cose, poi mi piaceva che a un certo momento si cristallizzava tutto con l'intelligenza, insopportabile, orrenda, e lì arrivava l'istinto e ti dava una voglia, arrivava lo slancio vitale. E lo slancio vitale ti faceva venire una gran voglia di continuare, di fare, di pensare, di immaginare. E poi era anche laico, fra le altre cose, ecco, c'erano tutti i difetti del mondo, diciamo, però era straordinario. Questa occasione è stata importantissima per me. Ecco, io mi ero emozionato vedendo non più la scenografia che avevo fatto, ma come la utilizzava. Cioè, quando ho visto la Pozzi, donna straordinaria, donna con una potenza incredibile, che arrivava addosso, lei, c'era il regista che non capiva niente. La prima volta che ci siamo visti a colazione è stata una tragedia, perché ci dovevamo vedere, ci siamo visti a Roma così e non andavamo. Lui mi parlava sempre di chiesa, di cattolici, queste cose qui, poi almeno non eravamo fatti per vivere insieme, ecco. E allora vedevo questa Pozzi che spingeva, dava le botte, questa lamiera, perché è un lamierino, carta sì, ma un lamierino, dietro la carta gli dà il riflesso, ma dietro c'è la lamiera rivettata, questa dava le botte, boom, boom. Era bellissima questa scena perché c'era il doppio, lei che si avvicina, era ottimo perché se era un piano non ci sarebbero stati riflessi, bisognava farlo inclinato e concavo. E in più serviva l'acustica perché proteggeva la voce dalle interferenze di fuori. Adesso io vi faccio vedere un po' di cose che faccio. Questo per molti una delle cose che forse fra le più importanti che ho fatto è il concetto di passaggio. L'ho costruita a metà anni 80, l'ho pensata, progettata, e sta in una grotta a Gnò sui Pirenei, in cui dentro si svolgono le scene di caccia dell'epoca della pietra. Segni rossi fatti con colori vegetali rossi. Allora, questa è alta 32 metri ed è un materiale che è corten, acciaio corten. Volevo una cosa che già fosse marcata dal cambiamento e potesse cambiare sempre, cioè una cosa che si degraderà e cambierà il colore. Ha lo stesso profilo, penetra fino in fondo, viene poggiato e non ha assolutamente nessuna fondazione, e poi dopo si passa attraverso e c'è il passaggio, quello che in inglese si dice in between, fra i due. E lì, dopo questa strettoia, che un po' quella è autobiografica questa cosa, beh, se lì si vede il mondo, il paesaggio. Allora, altra avventura, Bordeaux. L'idea è un muro prettamente di rame, che non è un muro perché è una facoltà d'arte, con dentro anche un teatro. Volevo fare una scultura divisa in due, che desse l'idea che le due cose sono staccate, e poi una trasparenza in una zona dove c'è la radio del campus, e così fosse. E poi dopo invece c'è sempre il passaggio, ma due grattacieli a Vienna, in cui non ero interessato all'angolo, che veramente poi è venuto bene, però ero interessato a questi due monoliti. Questo è molto Kubrick, lo dico in due parole. Poi il rapporto dalla parte della città, e poi c'è il rapporto invece all'arrivo della città. Io ho fatto il master plan di tutto, ho dato le dimensioni delle torri che sono state costruite intorno. Questo è, forse questo qui è l'edificio più, almeno come dicono, spirituale che ho fatto. Shimon Peres nel 99 mi telefonò e mi disse che lui voleva costruire The Peace Center. All'inizio era la Casa della Pace, poi dopo è diventato Peres Center for the Peace, il centro Peres per la pace. Avevamo trovato, sono andato a trovare perché lo dovevamo fare insieme a Arafat, Peres e Arafat, infatti ancora i palestinesi hanno una parte di questo edificio. L'idea era la pace, eravamo molto vicini alla pace. Poi dopo è stato un disastro. Mi chiamò Arafat, che mi propose un altro progetto. Lui mi disse, vorrei, per telefono me lo disse, vorrei The Stairways to the Stars, la scala per le stelle, una collina davanti a Bethlehem. Mi invita, faccio un disegno, uno schizzo, una cosa così, un modellino, e mi invita a colazione a Ramallah, e lì fu una bella avventura, una storia straordinaria. Questo ci abbiamo messo 10 anni per costruirlo, 10 anni per iniziarlo e 3 anni per costruirlo, 2 anni e mezzo per costruirlo. Dopo di questo fu la volta di cercare un altro luogo, lo volevamo mettere in Palestina noi, Perez era intenzione di farlo in Palestina e di non farlo assolutamente in Israele. Viste le condizioni, vediamo altre aree, finché Perez mi chiama un giorno d'estate e mi dice: ho trovato il luogo più bello del mondo e se tu lo vedi avrai le lacrime agli occhi. E dice: vieni subito. Io ho detto: no, guarda, un momento, sono qui in vacanza. Dice: ma dove sei? Beh, sto un po' lontano. E poi il giorno dopo parto e vado a vedere questo luogo a Jaffa. Andiamo insieme. Vediamo il mare, bellissimo. E subito dopo gli adatto l'idea del progetto che già avevo, chiudendolo su tre lati e aprendo questa facciata verso il mare. Qui ci sarà il luogo della biblioteca di Shimon Peres. Allora, che cos'è questo luogo? È un luogo che è fatto di migliaia di moduli di cemento costruiti in loco. Sono lisci completamente dalla parte esterna e sono invece tutti differentemente con degli spigoli più o meno vivi all'interno di questa cosa. È un luogo abbastanza particolare, è questo dove dovrebbe stare lui e la direzione. Guarda questo mare straordinario, che credo che sia il mare anche di un mito greco. Questa è una chiesa in cui io non ho messo la croce, evidentemente, perché... E sono stati tutti d'accordo i pretini. L'allora segretario generale della Conferenza Episcopale, Betori, uomo estremamente interessante, ha scritto due pagine su questo progetto che sono perfette. Io non volevo confondere questo oggetto con le costruzioni nella periferia di Foligno, volevo un'asola di 2,50 m con questa grande parete di cemento in cui si entrava dentro e dentro c'era un altro universo. C'era un'altra, la luce in pratica con dei tubi di luce sostenevano un grande cubo sollevato all'interno che non ha nessun pilastro ed è tenuto da questi cannoni di luce. Questa è la Ferrari che all'inizio del 2000, 10 anni fa circa, c'era questo grande sbalzo che poi gli architetti hanno usato, abusato e consumato stupidamente, perché lo puoi fare una volta, una cosa del genere, non due. E qui c'è anche lo specchio. Il progetto nasce da questo specchio, da questo controsoffitto che fa vedere dell'acqua. Cioè al secondo piano c'è uno spazio completamente vuoto, libero, che si sostiene con pochissime strutture, sembra quasi sollevato, e che riflette l'acqua. Qui siamo in un'altra avventura, un grande magazzino che fece Gio Ponti del 67. Io dovevo costruire davanti a lui, allora la prima cosa che ho fatto, mi sono distaccato e ho costruito un edificio per vedere Gio Ponti, le sue tiles, le sue ceramiche. Gli ho fatto le terrazze che si può vedere, quasi toccare, però non toccare. Io sono amato sempre Gio Ponti quando in Italia non era amato. Questo l'ho quasi finito, è un altro pezzo di questo centro di Eindhoven in Olanda, questa bubble, che effettivamente l'ho costruita, perché io le costruisco le cose, ecco, io sono un costruttore, a me piace costruire, perché non costruire è come fare l'amore e non avere l'orgasmo, non so se avete capito, e questo è forte. Allora c'era un architetto molto accademico che a un certo punto in un dibattito pubblico parlava e mi attaccava su tutti i punti di vista, la teoria, cosa, la grammatica, il linguaggio, tasse. A un certo punto parlava, diceva tutte queste cose, serissimo, profondo. Alla fine diceva: Fuxas in pratica è uno scenografo, non è un architetto. Vedi, avevi ragione, te avevate ragione, aveva ragione lui probabilmente. Dice tutte queste cose. A un certo punto io gli dico: guarda, io ho capito, lei ama molto l'architettura. L'architettura è come una donna, lei la vede, l'adora, ne è sedotto, ne è innamorato, la segue, la guarda, non riesce a parlarci ancora, vorrebbe dire quanto vorrebbe. E poi un giorno prende il coraggio e dice, gli sta per dire che lui l'ama. E lei sta facendo l'amore con un altro, e l'altro sono io. Cioè, questo è il fatto del costruire. È una cosa straordinaria quella del costruire, che è un'avventura incredibile. Cioè, quando io mi sento male, io stamattina avevo un po'. Niente funzionava, funziona e non funziona. Allora, io ho preso, e fortunatamente per la prima volta nella mia vita ho un cantiere vicino a casa. Ce l'ho avuto a Parigi soltanto, quando vivo a Parigi, vicino a casa, e vado alla Nuvola, Palazzo dei Congressi. Non devo fare nulla. Ho inventato che dovevo vedere, fare, dire, ma non c'era nessuna ragione. Sono lì, guardo, c'era poca luce, ogni tanto arrivava un po' di luce, cambiava. E lì ho incominciato, tutto, ero disteso, felice. Il mio ufficio nel cantiere, mi sono fatto un terrazzo, dal quale posso anche andare e vedere dall'alto. Poi scendo, cammino, vado sotto, di sopra, guardo la scala, rivedo quello che ho visto e sto benissimo, un senso di piacere profondo. Cioè vedere, è come vedere uno scavo archeologico, stando lì al bordo e vedendo che ogni tanto qualche cosa succede. Si vedono delle cose. cose che compaiono, ma cose di nessun conto per tutti noi, però sono una piccola pietra che è come andare in Australia e, come diceva Chatwin, attraversare e vedere questo popolo che parla la stessa lingua però non sa scrivere, però quando nasce ha in eredità una poesia, perché si può avere in eredità una poesia, e oltre ad avere in eredità una poesia può avere anche un piccolo monumento, che non è un monumento occidentale ma è un monumento fatto di piccole cose. Potrebbe essere questo lasciato così, là sono due pezzi di legno, un arbusto, e quando si cammina in queste vie del canto, così Chatwin le chiamava, loro le riconoscono questi luoghi, il monumento allo zio Lucertola, all'antenato Coccodrillo. E questo è un mondo invisibile, che è l'altra parte del mondo visibile, che è quello dell'architettura pure. Questo ce l'avete vicino. Questa è una storia, no, non vi posso raccontare tutte le storie, perché sono tutte storie queste. Nardini era un signore all'epoca di 78 anni, adesso credo che abbia superato gli 80. E mi chiama questo signor Nardini e mi dice che lui voleva un progetto da me, quello della grappa. E io sapevo Nardini, non pensavo subito il collegamento, è da queste parti. Io dico, va bene, un progetto molto bene, ottima idea. Ha scelto bene, chiedo io, dico, ma qual è il programma? Ma non c'è programma, e il budget, quello che vuole. Io ho detto, un momento, non c'è budget, non c'è... Dice, però posso venire a Roma a parlare con lei. Viene a Roma, andiamo a mangiare insieme, e mi racconta che c'è un bellissimo, mi fa vedere delle foto di un bellissimo giardino di Porcina, grandissimo paesaggista italiano, morto da parecchio. Io dico, queste querce americane io non le taglio. E lui mi dice, ma no, tagliamole, perché se no non c'è lo spazio. Dice, ma no, gli dico, facciamo qualche cosa per vedere le querce sul piatto, gli faccio un disegno, faccio un po' di alberi dietro al piatto col pennarello, e poi faccio sotto uno specchio d'acqua, e poi metto due bolle sospese, un ascensore obliquo, una scala e sotto un teatro scavato nella terra. Allora, questo qui è quello che gli ho fatto. Ecco, le querce sono state protette perché non le volevo rovinare, perché dice, ma le ripiantiamo? Ma non è la stessa cosa, gli ho detto, guarda, non vengono uguali, sono io che devo costruire dentro le querce, in mezzo. Questa è la nuvola, primo disegno della nuvola, questo è il progetto, non è ancora finito. È una storia di confronto fra il mondo del razionalismo fra le due guerre e il mondo del barocco italiano. Un algoritmo che regola questa cosa che chiamo nuvola. E poi il sogno, cioè ho sognato per anni, dal 90 in poi, 20 anni, pensavo questa montagna in Australia che tutti conoscete, al tramonto, i frattali, che geometria deve avere, l'elemento molto piccolo corrisponde all'elemento molto grande, e via, la nuvola è la stessa cosa. Questo qui è un progetto che ho realizzato a Francoforte, dal quale si vede il cielo, dall'esterno si vede il cielo che attraversa, oppure che sembra un paesaggio dall'alto. È un po' complesso da fare, però può venire. Non c'è un pilastro, se guardate, quella è la bellezza di questo progetto. Sì, all'ingegnere che fa questo gli dico, lui mi chiede, ma senti, mi servirebbero 12 pilastri. E io dico, 2. E lui dice, ma non si tiene. Come non si tiene? Cioè la nuvola si tiene su 3 elementi che non si vedono, perché c'è l'illusione. L'illusione fa parte del gioco. Schnitzel pure, pare che poi Kubrick gliel'ha spiegato a Schnitzel dopo, però una cosa così si è capita. Mentre facevo questo grande progetto, come Wim Wenders, stavo facendo un piccolo progetto perché era talmente difficile fare questo progetto al centro di Francoforte che Mainz mi dava la possibilità di fare un progetto sperimentale con le briciole di quello praticamente che potevo fare là, col film che stavo girando a Francoforte. E questo è fare un edificio in un centro storico che è stato quasi tutto demolito e ricostruito in modo finto. Questa tessitura di questo edificio è fatta di piccoli listelli metallici rivestiti con una vernice ceramica quasi smaltata, però che tiene lo stesso andamento. Questo è l'interno. Questo è un altro tentativo di spiegarmi molte cose. Qui voglio mettere insieme, io metto sempre insieme due cose, A o B. Ad esempio, svuoto completamente i solai ai margini, facendo diventare una specie di formaggio svizzero. Questo qui invece è il primo progetto che faccio per Armani a Hong Kong, che sarebbe questa cosa qui. E poi per Armani abbiamo fatto almeno altri due progetti. Uno che è questo, Torre Armani Ginza Tower a Tokyo. Questo c'ha tutta una storia. E questo qui invece a New York, questa scala che fa da elemento connettivo di tutti i piedi, 4 piani. Questa l'abbiamo costruita in Italia perché gli americani non la sapevano fare. E costava in America 8 volte di più, ma poi ce l'hanno detto, guarda, noi non la sappiamo fare questa. Invece gli italiani queste cose le sanno fare. Ecco, questa cosa qui, vedete, è un po' difficile, non c'è neanche un punto di appoggio, non si tiene da nessuna parte, non tocca nulla. E la gente adesso passa il tempo tempo a camminare su questo e a guardare, perché è un posto per stare. Questa è una cosa che stiamo per fare, stiamo facendo adesso il progetto. Però è quasi fatto, la iniziamo a costruire, stiamo iniziando a Marsiglia, il Fronte Mare. Questo è il teatro, questo è importante. Questo è un teatro per 12.000 persone, costituito da cemento e una tela, che sarebbe questa, perciò diventa di notte trasparente. Sta a Strasburgo, è per la musica importante e la musica dei giovani.
E quindi ha anche un'acustica, nonostante sia...
Ha un'acustica interessante perché la scocca dentro è di cemento, e questa qui è un'altra scocca che sta all'esterno, cioè tutte le parti periferiche sono rivestite di questo tranoggetto, che è complicato. Questo è il teatro, che è la parte protettiva, ecco, sì, così, questo qui è come compare la notte. Questo invece è un altro completamente liscio, che è una specie di rigata, cioè una di terzo grado, una cosa così, ed è ad Amiens, un altro teatro. Questo c'ha 8.000 posti. E poi questa è la vostra fiera, la vostra di Milano, che ho fatto con grande amore, che sarà costruita in 26 mesi ed è 1.000.000 metri quadrati. Questo è un luogo in cui noi abbiamo messo una piazza, e questa piazza è usata, questa è la Furio de Bauhaus, che ha fatto l'inaugurazione del Salone del Mobile all'epoca, e questo è uno dei prototipi dei teatri che poi ho fatto. Quello lì che avete visto da me nasce da questa rotazione, che è il centro congressi della fiera. Ecco, questo è veramente un luogo dove fanno molte cose. Ecco, quest'albero l'avrei bruciato insieme, sì, al regista, all'uomo primitivo, perché voleva di mosaico, solo nessuno l'ha capito, ma tutti, perché lei veniva da un luogo mitico, ecco. E questo, vedi, di giorno era interessante, vedi quanta gente c'era, impressionante, era quella è la cosa che mi faceva più impressione.
Quando, quello che vi raccontava prima Fuxas, cioè quando lui è arrivato insieme con la moglie Doriana, che poi appunto ha progettato,
cioè,
insieme,
viviamo da 30 anni insieme,
e effettivamente è vero,
non riesce a liberarsi di me
da un applauso cuore, sì. E se pensate alla prima, al Teatro Greco, ci sono almeno 5-6 mila persone, è una cosa impressionante.
Cioè, non mi era mai capitato, lo devo dire onestamente.
È stato un momento molto bello.
Ecco, questa qui andava bene, ecco questa cosa.
Allora
qui,
al professor Garau, ecco, gli affiderei la parte tecnica.
Allora,
perché...
sentite, io vi ho fatto vedere un po' di cose, sono molto contento, come vi ho detto, di essere qui, e vi ringrazio, veramente sono estremamente emozionato di essere qui questa sera, grazie.
Affidiamo al professor Garau così l'incarico di farsi interprete di tutte le nostre curiosità, anche proprio da un punto di vista architettonico, che qui non abbiamo competenze.
Questa sera secondo me c'è una cosa abbastanza straordinaria, credo anche per Massimiliano, cioè il nostro pubblico questa volta non è un pubblico di architetti, no? come di solito accade, no? Gli architetti parlano agli architetti, quindi si parlano fra di loro. È interessante invece questa sera che il pubblico mi pare prevalentemente non sia di architetti, e su questo poi farò una domanda a Fuxa, cioè uno dei pregi che lui ha è di saper parlare a coloro che non sono architetti, ma non solo parla come intellettuale, ma parla anche soprattutto come costruttore. Lui ha detto questa cosa: io sono un costruttore, e a me interessa molto questa cosa, che lui dica che lui è un costruttore, perché nella nostra realtà di questa università voi sapete che l'architettura è una cosa abbastanza limitata, una cosa piccola, un piccolo dipartimento in cui si insegna architettura agli ingegneri, quindi da questa scuola escono degli ingegneri, non degli architetti, ma la cosa è abbastanza interessante secondo me, e credo che Fuxa possa apprezzare questa cosa, cioè l'interessante è insegnare agli ingegneri che cos'è l'architettura, in modo che possano collaborare con gli architetti, cioè quello che qui si sviluppa soprattutto in questa scuola è come risolvere tutta una serie di questioni tecnologiche, costruttive, statiche, in modo che un sogno possa diventare realtà. Ma quello che è interessante secondo me in Fuxas è che, come avete visto anche delle sue opere, e l'interessante è l'uso della tecnologia che lui fa. Evidentemente le sue opere non sarebbero realizzabili se non con un sostegno di una forte tecnologia, una tecnologia d'avanguardia, molto sofisticata, quasi per certi versi avveniristica, addirittura quasi a rischio, credo, in certe situazioni, no? Io ho letto ancora un'intervista che lui aveva fatto sulla cosa di Nardini, dice è un rischio controllato, perché ci sono delle cose che anche al limite si provano per la prima volta. Però il rapporto della tecnologia che lui ha con il primo uomo che aveva con la tecnologia non è il rapporto che ha per esempio un architetto che noi definiremo high tech, cioè in cui l'esibizione della tecnologia è già il fine dell'architettura. Per Fuxa non è quello il fine, non è l'esibizione della tecnologia, il fine è la poesia, ma lui ha bisogno della tecnologia per realizzare la poesia. Facciamo l'esempio della nuvola che avete visto. Beh, la sfida è fare una cosa gassosa, un'immagine eterea che in realtà peserà un sacco di tonnellate, ma l'immagine deve essere quella. Infatti io sono curioso di vedere se questo sogno effettivamente si realizza, perché questa è la sfida. Una cosa che in realtà è molto pesante invece deve dare un'immagine molto leggera, un po' è quello che è successo anche nel caso di Nardini, avete visto? Cioè, se uno non sa, non capisce bene le questioni statiche, non capisce come queste bolle siano su, perché sono, anch'esse sono eteree, leggere, sono galleggianti nell'aria, come fossero dei dirigibili. E invece è chiaro che c'è una forte tecnologia che consente che queste rimangano al loro posto senza venire giù. Quindi a me interessa questa cosa, che nella nostra scuola appunto il tema è realizzare dei sogni che magari non sono nostri, sono di altri, ma aiutare questa, fare in modo che la tecnologia sia al servizio delle idee, dei sogni, delle illusioni. E questa storia della nuvola l'ho seguita abbastanza da vicino, perché ho seguito un po' il concorso, c'era un mio amico fra l'altro in giuria, e nella giuria il presidente della giuria era uno dei mostri sacri dell'high-tech, che era Sir Norman Foster, cioè uno dei più grandi. Stranamente ha vinto invece questo progetto tuo, che è proprio invece una cosa in cui l'high-tech è servizio appunto di questa visione. E io vorrei farti qualche domandina. Fra l'altro Fuchs è anche un critico dell'architettura, lui tiene una rubrica sull'Espresso e lui è succeduto a un grande nostro maestro che era Bruno Zevi, e questo vuol dire che lui segue l'evoluzione dell'architettura, soprattutto capire quali sono le nuove tendenze dell'architettura, i giovani che si presentano nella ribalta dell'architettura. Ecco, la prima domanda che vorrei farti, se tu sei d'accordo, è se è questo successo che oggi hai, vuol dire che c'è un successo dell'architettura, della presente architettura in un pubblico più vasto. Che cosa è cambiato? È cambiato il pubblico o sono cambiati gli architetti? Cioè, come mai finalmente, perché nelle vicende del nostro passato, anche recente, c'è stata una difficoltà di comprensione, di comunicazione fra i progettisti e il pubblico, il grande pubblico. Invece in questo momento invece sembra che il grande pubblico si interessi all'architettura, credo anche per merito di progettista come Fuchs. Allora, una prima domanda che ti farei è: sono cambiati gli architetti o è cambiato il pubblico?
Credo che sono cambiati i soggetti a cui si riferiscono gli architetti. Per parlare dell'high-tech, l'high-tech che cos'è? Come se uno passasse la vita con la testa dentro il motore della Ferrari, a guardare il motore della Ferrari col cofano alzato. Io so che c'è un motore, ma non lo voglio vedere. Questo è il mio atteggiamento, che sia, potrebbe essere volgarmente chiamato low-tech. Più che altro io non godo, non ho un orgasmo a vedere un motore di una macchina. Mi interessa che questa qui si muova, cioè non voglio sapere il segreto. Voglio che ci sia un mistero dietro questa cosa, per rispondere alla prima tua domanda. La seconda domanda, secondo me, almeno dal mio punto di vista e dal punto di vista di quelli che credo 5, 6, 10 architetti che alla fine degli anni 70, durante 10 anni, negli anni 70, hanno cercato di cambiare le cose dell'architettura, hanno capito una cosa, che l'architettura non era linguaggio, e hanno capito che la complessità della società andava investigata prendendo ispirazione non dall'architettura, che alla fine non se ne usciva più, ma prendendo ispirazione dal mondo diverso dall'architettura. Adesso non vi posso fare l'elenco di tutte le cose che mi piacevano a me o che piacevano a un altro, però vi dico, fra tutte queste cose che piacevano, noi che conoscevamo la storia dell'architettura, che adoravamo l'architettura, non c'era l'architettura, c'era molto di più il cinema e la politica. La politica. La politica per una generazione che veniva dal 68, che è stato il prima espressione globale di esigenze di cambiamento. Il 68, solo per i cafoni, gli ignorantoni, possono dire che noi volevamo distruggere la scuola. No, noi adoravamo la scuola, ma la volevamo cambiare come volevamo cambiare la società. Punto. E avevamo ragione noi, perché la società non andava bene. Allora, quando metti insieme due elementi, il superamento del linguaggio, anzi della specificità del linguaggio, anzi devo ritornare alla filosofia, Galvano della Volpe, di cui quelli che hanno la mia età sanno qualche cosa, ma credo che voi non ne sapete nulla, e non vi do torto. Era qualcuno che voleva trasferire e trovare l'elemento unificante, perché c'era ancora sta cultura del cavolo, che era una cultura illuminista. Io non andrò mai d'accordo con Umberto Eco, nonostante che lo adoro, perché lui è rimasto qualcuno che crede fondamentalmente all'unità della cultura. Io non ci credo, e non credo al linguaggio. Non credere al linguaggio ti rende libero, perché tu usi tutti i linguaggi e trasferisci in qualche cosa di differente le conoscenze di tutti. La cosa più interessante o conosciuto che ho toccato praticamente è stato quando alla fine degli anni 70 ho cominciato a interessarmi ai quanta, a questo sistema di distribuirsi anche delle linee magnetiche che non si sa bene, non si sa, cioè questi misteri, mistero della fisica, beh, straordinario. E poi alla fine degli anni 80, metà degli anni 80, i frattali, che non venivano visti come li vedono adesso, pigliano da Google, pigliano un pezzo, una cosa che è un disegno e ci fanno un'architettura o altre cose. No, era un sistema per capire tramite un algoritmo che non si conosce che cos'era tutto questo, in più che era la teoria del caos. Infatti io ho scritto, tante mie fregnacce, ho scritto una cosa che si chiama Caos Sublime, in cui c'è tutto questo racconto senza parlare mai, dico solo, annuncio che un signore che si chiama Lorenz un giorno capì tramite la meteorologia l'imprevedibile. Il linguaggio rendeva tutto prevedibile perché era una costruzione ordinata, dottrinale, che c'era l'ordine, il disordine. Il caos è una cosa straordinaria perché non vuol dire disordine, ma ti dà l'idea che l'imprevedibilità. Allora, se tu incominci a leggere, come avete letto tutti, Paul Auster, la trilogia newyorkese, tanto per dire una cosa così, è tutto basato sull'imprevedibile, ma lui non citerà mai la teoria del caos, cioè l'imprevedibile è il dato principale della nostra società, è quello che l'arricchisce. Allora, quando tu vedevi un personaggio che adesso mi è simpatico, perché ormai è un signore che va verso i 90 anni, Gregotti, che inorridiva e diceva: Fuxas, ma faccia lo scenografo. Però era onesto, lui è stato sempre onesto con se stesso, anche se ha tentato di mettermi sotto con la macchina 200 o 300 volte. Però lui, Vittorio, perché lo voglio chiamare così, a un certo punto, io ho 66 anni, però per dire, a un certo punto, che far superare una generazione che aveva le certezze dell'ideologia, dell'illuminismo, che l'illuminismo è l'ultimo tentativo di trovare una teoria che mette insieme tutto, che sia la conoscenza, il sapere, quando non è più possibile, quando si deve accettare la sconfitta degli elementi unitari e accettare il caos, che diviene sublime, in quanto è l'imprevedibile, e in quanto imprevedibile è frutto di poesia. Io ho avuto maestri, per fortuna ho avuto un poeta come maestro, perché quando mio padre muore, e questo sta in Caos Sublime, lo devo dire, la prima volta che confesso una cosa, un capitolo che chiamo Non sono mai stato a un funerale, ed è vero, io avevo 6 anni e vado a vivere 2 anni in Austria con mia nonna, il secondo periodo di mia nonna che resta, mia nonna era tedesca, mio padre era lituano, mio trisavolo lituano era mercante di sale a Kaunas, come si dice, un po' ebrei. Allora, in tutta questa storia, torno a Roma dopo 2 anni, con mia madre decidiamo di vivere finalmente a Roma, che è la mia città dove sono nato, e io ho a scuola come maestro elementare Giorgio Caproni, il più grande poeta civile italiano, che è mio maestro, e mi capisce subito, dice: questo è buon morto il padre. Allora, intanto andavo a casa sua a mangiare, c'erano i figli, però lui preferiva stare con me perché andavo proprio d'accordo. Mi stava leggendo una cosa di Céline, che io avevo 9 anni, che stava traducendo, voleva tradurre pure, non so se l'ha mai tradotto García Lorca, però qualche cosa me l'ha messo in mano lui, sto libro lì, però l'aveva tutto appuntato, mi è rimasto, poi sono andato a trovarlo sempre. E poi ho avuto a 16 anni 2 anni nel pomeriggio da De Chirico, perché Giorgio Castelfranco, che voleva che io facessi il pittore, grande critico, facessi il pittore storico dell'arte più che critico, e a un certo punto lui dice: ma devi andare da qualcuno. E allora io sono stato, non dico allievo, ma una cosa, era simpaticissimo De Chirico, perché lui all'inizio mi ha detto: tu non puoi dire tutte le parole che ti vengono in mente. Io ero un po' discolo, robusto, forte, dipingevo come... Non mi ha detto: tu non devi dipingere, devi fare quello che devo fare. Ha detto: tu non puoi dire tutte le parole, perché io alcune parole non le sopporto. E io dico, ad esempio, ascella. Ascella mi fa schifo, tu non la devi nominare, nulla. Però era bellissimo come mi raccontava, non rideva mai, non piangeva mai, non era mai triste, stava sempre una sorta di sorriso sarcastico. In terzo liceo, che faceva il professore di italiano, ed era assistente di Sabegno, perciò io ho avuto tutti i mesi che non c'entravo niente con l'architettura, non potevo. E poi ho avuto Bruno Zevi, con cui ho litigato a morte, che mi ha lasciato l'eredità 10 anni fa, perché lui è morto il giorno del mio compleanno, questo mascalzone, il 9 gennaio del 2000. L'avevo portato alla Biennale perché lo volevo avere nel consiglio del comitato e lui dice facciamo un manifesto. Ho detto ma no, i manifesti non è più epoca. Ma io sono 10 anni che faccio tutte le settimane questa cosa. Perciò Hitchcock mi ha insegnato il sistema del montaggio che io ho sperimentato molte volte, l'ho sperimentato, però non è il montaggio che prendi i pezzi di progetti, no, non vuol dire quello. Vuol dire che tu cammini, cioè esempio che faccio spesso, Marni, vista l'immagine dall'alto, si capisce che è Baltimora. Poi arriva questa macchina, che io dico che è un taxi, però un altro dice che non è un taxi ma è la sua macchina con Sean Connery, e invece no, secondo me è un taxi. Lui scende, paga e poi lo si ritrova davanti alla porta, cioè tutto quell'itinerario. Lui non fa gli itinerari marginali e prepara l'itinerario che serve, quello che costruisce il percorso, costruisce quello che si deve vedere e come si deve vedere e poi le variabili di questo. Poi apre il campo, lo allunga, c'è un dolly, cioè questo è il lavoro che io ho tentato di fare. Kubrick è un'altra cosa, che è una cosa di contenuti e che non ha mai fatto lo stesso genere. Io faccio lo stesso progetto di architettura, però cambio ogni volta di genere. Lui un genere solo non ha fatto. Chi lo sa qual è il genere che non ha fatto Kubrick? Uno solo gliene mancava. C'è uno che lo sa, mamma, lo sai? Western, che lo voleva fare poi.
Senti, una seconda domanda. Voi sapete che Fuxas dal 98 al 2000 è stato direttore della Biennale di Venezia, e questa Biennale di architettura aveva un titolo molto interessante, diceva meno estetica e più etica. Nel 98 è venuto in mente, sì. E quindi secondo me è una delle biennali più interessanti che ci sono state. Allora, questo motto secondo te è ancora attuale? Lo stimolo un po' perché voi avete percepito la sua passione politica, perché alla fine di questo si tratta. Soprattutto è un messaggio da dare ai giovani questo.
Faccio un sondaggio: è importante l'etica o no oggi? Come rispondete?
Questo era un messaggio che la Biennale dava ai giovani.
Questo l'abbiamo fatto 12 anni fa, è stato. È less aesthetics, more ethics, che mi ha fatto litigare con centinaia di architetti, certo, perché non capivano. La questione era molto semplice, era di dire va bene, siete bravissimi, anzi siamo bravissimi, ma è sufficiente essere bravo come architetto o no? O c'è qualche altra cosa? E l'altra cosa è questa cosa che noi chiamiamo etica. Io volevo fare la mia colonna sull'Espresso, soggetto la Maddalena, e ho scritto una colonna, vero, perché la potete ritrovare, luglio 2009. E qui c'entrano un sacco di cose, eh? Perché è pure vero che gli architetti non vanno in galera e non dovrebbero andarci. Però sentite un po' questa storia. Chiedo una raccomandazione per entrare in questo spazio, le vecchie caserme, che era la cosa degli americani. Mi danno l'autorizzazione, trovo 3 ragazze della protezione civile, 2 architetti e una medico, che mi accompagnano. Immediatamente un architetto milanese dice, sapendo questo, viene informato, era uno dei progettisti, dice, ah, vengo anch'io, vengo io. No, no, gli ho detto, se viene lui io non vengo. Questo architetto milanese. Un architetto di Firenze dice la stessa cosa, ha detto, se viene lui non vengo. Io. Allora, questo di Milano manda un suo scagnozzo inutile. Però io non andavo per parlare di architettura. Io volevo capire perché si spendessero tanti soldi e poi si andasse dall'altra parte. Non ce l'avevo con gli architetti, non me ne fregava nulla. Né se erano belli gli edifici, brutti, no, nulla. Volevo capire perché uno che spende tutti quei soldi, cioè noi, poi a un certo momento regaliamo questa alla Marcegaglia, e noi andiamo da un'altra parte. Marcegaglia, sapete chi è? Presidente della Confindustria. Sì, allora a un certo punto incomincio a girare, vedo e chiedo solo 2 cose a queste ragazze. Dico, ma come hanno dato l'appalto a queste 2 imprese, tale Carducci di Firenze e tale Anemone? Io mai sentito nominare nessuno dei 2, Anemone, non conoscevo tutti. E come hanno dato gli incarichi agli architetti? Chiedo solo questo. Poi vengo a scoprire che è costata 450 milioni di euro ed era partita da 110, cioè costata 4 volte esatto quello che doveva costare. Poi faccio la somma e vedo che costava al metro quadrato 7.500 a 10.000 euro al metro quadrato. Chi non fa l'architetto, a chi si compra una casa, sa che un edificio normale costa 1.300, 1.200, cioè la Ferrari è costata 1.100 euro. Montezemolo è un tirchio che ha le mani corte, il braccino corto, come ti pare, però è costata 1.100 euro, poteva costare 2.500 euro, ecco. ma 10.000, poi ovviamente fanno un edificio molto simile a quello lì, al metro quadrato, cioè una follia. Allora io rimango su questa base di dire, mi dicono ma ci hanno messo il segreto militare, ma adesso glielo toglieranno, dato che il G8 è andato all'Aquila. E a questo punto capisco improvvisamente questa enorme truffa, e poi scopro altre cose. Berlusconi aveva una grande proprietà alla costa turchese, non voleva quello, quello passava alla Marcegaglia, poi quell'altro, cioè una gara, hanno fatto un solo concorrente, la signora Marcegaglia. E così, ecco, la domanda che mi facevo, ma io con l'Igresti, con Caltagirone, ci potrei lavorare? No. Dice, perché? Non lo so. No. Con Anemone? Non lo conosco. No. C'aveva ragione il rettore che ho fatto principalmente opere pubbliche. Ci sarà una ragione. Cioè c'è un momento in cui è lì qualche cosa, tu devi dire no. E quanti più no tu dici, sono tante volte in più che tu hai ragione. La fortuna di un architetto, di un artista, di un creatore, di un qualunque essere umano, non è basato sulla quantità di sì che dice. Esattamente il contrario, quanti no tu dici. Cioè la storia che io non sono andato all'inaugurazione del mio milione di metri quadrati, di cui sono orgoglioso, della Fiera di Milano, è perché io non potevo andare. Allora tutti hanno detto perché non volevo stringere la mano a Berlusconi. La realtà era che non volevo prestarmi a andare a fare una finta inaugurazione 3 giorni prima delle elezioni regionali, che questo non è che mi salverà da tutti i peccati che ho commesso e non mi manderà all'inferno, andrò sicuramente all'inferno, però ci andrò più contento, ecco, cioè sarò un po' più felice.
Vorrei aggiungere una piccola osservazione che anch'io ho fatto su questa, non tanto sulla Maddalena ma sull'Aquila, situazione che conosco abbastanza bene perché c'è un nostro collega, un mio collega che sta proprio là. Allora, questa operazione è stata venduta come un'operazione di grande successo e adesso vi spiego invece di che cosa si tratta. Allora, intanto per ricostruire dopo un terremoto bastava andare in Friuli, dove io abito, e vedere come si è fatta la ricostruzione in Friuli. Bastava copiare Friuli. Friuli non si sono fatte subito le case nuove. Allora, per costruire queste case nuove, intanto si è rovinato il paesaggio, poi si sono spese 3 volte tanto i soldi necessari per fare una casa assolutamente normale, per dare l'illusione alla gente di essere in una casa subito. Ma la cosa più grave è che la città storica non si ricostruirà mai più. Cioè, non ci sono più le risorse per ricostruire il centro storico. Quindi non bisognava investire queste. È stata una scelta, secondo me, scellerata. In Friuli la gente si è rassegnata per 2 anni a stare nei container. Brutta parola. Ci sono dei container di lusso, delle imprese, nei cantieri, sta benissimo, con l'aria condizionata. Non c'era assolutamente bisogno di fare delle case nuove. Con questo errore si sono spese 3 volte le risorse necessarie per fare delle case nuove e il centro storico resterà lì 10 anni, 20 anni. Quindi è inutile che vengano a pavoneggiarsi come fosse una grande invenzione, un grande successo. È assolutamente un bluff. E il centro storico resterà lì, non so, le risorse non so quando le salteranno.
Sì, il problema è appunto quello che poi si perde parte antica.
Però la gente viene illusa, no, che questo hanno fatto un gran...
Allora, adesso consegniamo il premio all'architetto, il premio dell'Associazione Critici di Teatro, chiamo il professor Liotta e poi lasciamo andare l'architetto che deve tornare a Roma stasera stessa, purtroppo.
Intanto buonasera, grazie al magnifico rettore all'Università di Padova, al maestro Fuxas, alla Caterina Barone che è un autorevole componente del direttivo dell'ACT, quindi ringrazio ovviamente per l'occasione e l'ospitalità che ci date in questa prestigiosa aula magna, che soltanto lì a leggere Galileo mi tremano le gambe. Detto questo, ho ascoltato con interesse e con emozione, devo dire, quanto ha detto il maestro Fuxas, ed ero così tentato a consegnargli il premio solo con la promessa che il maestro facesse ancora qualche scenografia per il teatro. Vuoi perché il teatro oggi ha bisogno di nuove linfe, no? Di nuove idee, ma soprattutto di idee che non appartengono al teatro, perché il teatro spesso nel suo percorso entra anche in momenti di grande convenzioni, no? Oggi trovare della creatività originale non è facile all'interno del teatro, è più facile quando invece si dialoga con momenti, con personaggi, personalità che sono e che vivono fuori dall'ambito teatrale. Quando poi ho visto le cose straordinarie che non conoscevo del maestro Fuxas, ho capito perché non vuole fare più scenografie per il teatro. Perché le cose che fa sono teatro di per sé, perché del teatro mantengono almeno due grandi principi, che sono quelli, uno, dell'illusione. Cos'è il teatro se non l'illusione? Cos'è una costruzione, da quello che ho capito, anche materiale, ma pensata anche all'interno della nozione, del concetto di illusione. C'è un altro grande momento su quale poggia il teatro, che è quello della comunicazione. A vedere le architetture, anche quella di fronte a Gio Pomodoro, appunto, ti dice che un'architettura è fatta non solo per comunicare essa stessa, ma per permettere di comunicare. Ecco, il teatro è un luogo di incontri, no? È un luogo di incontri. le architetture di Fuxas mi hanno dato l'impressione che fossero soprattutto, come il teatro, dei luoghi di incontro.
L'assunto fondante del lavoro di Massimiliano e Doriana Fuxas nel realizzare le loro peculiari opere architettoniche sparse in tutto il mondo è quello di operare all'insegna della bellezza e della funzionalità e di voler creare sempre un nesso tra la costruzione e il contesto in cui essa si trova, in modo che un progetto avveniristico non crei un insanabile iato con il tessuto paesaggistico e urbano esistente. Ed è questa la chiave di lettura per comprendere il successo ottenuto dai due artisti con la scenografia ideata per il 45esimo ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Una parete vertiginosa fatta a toronco di cono, una sorta di lama concava che con i suoi pannelli lucidi e riflettenti come uno specchio, frutto di una ricerca inesausta di nuovi materiali e nuove tecniche di realizzazione, si presta a inattese metamorfosi di immagini, di luci, di chiaroscuri e anche di senso. Un'alchimia fatta di alta tecnologia e insieme di rispetto per un luogo denso di storia e di significati, così che il nuovo si sposa all'antico per penetrarlo ed esaltarlo nelle sue poliedriche sfaccettature. Massimiliano e Doriana Fuxas sono riusciti così a offrire ai registi dei due spettacoli uno strumento artistico di ampia valenza artistica e culturale, efficace teatralmente e incisivo per la sua architettura fuori dagli schemi consueti. Grazie ancora.
Grazie a tutti e ci vedremo al prossimo incontro del BO. Buonasera.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.